del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa che amiamo ciò che comandi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova e l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove, i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io lo ascolterò, perché io sono pietoso. Parola di Dio. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Ti amo, Signore, mia forza. Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo, invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato. Grazie. dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio che Egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento». Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo letto come versetto introduttorio al Vangelo: se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore. Questo è valido tutte le volte che leggiamo la Bibbia, specialmente in un contesto celebrativo e maggiormente quando facciamo l'Eucaristia. Questo accogliere e osservare e far crescere dentro di sé la parola permette appunto di percepire che il Padre, insieme al Figlio, per mezzo dello Spirito, vengono ad abitare nella nostra vita. Altrimenti sì, facciamo delle cose buone, cose belle, però insomma forse il Signore se ne sta un po' all'esterno. Il libro dell'Esodo, un libro dell'Antico Testamento, già ci mette un po' sull'avviso di come ci si deve comportare. È una pagina antichissima ma molto moderna, così dice il Signore, non se lo inventa né un profeta, né uno scrittore, né un prete, né... Non molesterai il forestiero e non lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Noi italiani siamo stati forestieri per tanto tempo e adesso come non accogliere i forestieri? Addirittura Papa Francesco ha fatto un'enciclica intera su questo argomento qui, che vale la pena considerare, leggere e meditare. Quindi spezzare una lancia per chi è nel bisogno, e ci sono tre categorie che vengono citate. Il primo è quello dello straniero, anche perché se ci pensiamo Dio è straniero in mezzo a noi. Se non accogliamo lo straniero non accogliamo nemmeno Dio. Attenzione, Dio
in Gesù certamente ha preso una nazionalità, ma anche rispetto alla nazionalità di Gesù è uno straniero, era un ebreo, un giudeo. Poi non maltratterai la vedova e l'orfano, che erano le due categorie che in Israele erano le più povere, quelle meno considerate, quelle che facevano fatica a vivere. E se non c'è un'accoglienza, ma al contrario c'è un maltrattamento, quando queste categorie si rivolgeranno al Signore, il Signore si prenderà la briga di fare lui giustizia. Attenzione, perché in via normale ha dato l'incarico a noi, fedeli, agli uomini, all'umanità intera, di svolgere la giustizia sulla terra, che non significa solo quella dei tribunali. Per Dio la giustizia è l'amore, per Dio la giustizia è la misericordia. Punto. Non c'è né se né ma. Altrimenti, quando grideranno a me, la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Evidentemente non manderà qualcuno con la pistola o con la spada che ti uccide materialmente, ma la spada, poi, lo dirà Paolo, è la parola di Dio. La parola di Dio ti giudicherà, che è una spada affilata, che arriva fino a giudicare il tuo intimo. Perché non basta dire sono battezzato, sono di Cristo e seguo i sacramenti. Queste sono tutte cose belle, tutte cose che favoriscono. Ma se io non amo, sono inutili. È come se usassi degli strumenti sofisticatissimi per non fare niente, anzi, per avere l'illusione di fare qualcosa. E poi anche i rapporti commerciali devono sempre avere di mira il bisogno dell'altro. Se tu presti denaro a qualcuno è perché comunque ha bisogno, no? All'indigente, non comportarti da usuraio, non pretendere un guadagno spropositato, perché se ti ha chiesto era, in quel momento aveva bisogno. Questo non solo nel denaro, anche nel tempo, in tutti i doni che il Signore ci ha fatto. Prestali, dalli, ma non richiedere troppo indietro. Non speculare. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, perché magari aveva bisogno di realizzare qualcosa, rendiglielo prima della notte, perché è l'unica cosa che gli permetterà di coprirsi di notte. Cioè, questa attenzione, sì, fai i tuoi affari per vivere, ma non essere spietato, non essere esoso. Abbi sempre all'orizzonte il bisogno dell'altro. Perché nell'altro dimora Dio. Quando io accolgo l'altro, qualsiasi esso sia, accolgo Dio. Ricordatevi di Abramo. Quando è nel deserto con sua moglie, probabilmente con i servi e tutto l'accampamento aveva, vede in una giornata molto calda venire tre personaggi che non sa individuare chi siano, no? Poi si capisce dopo che era Dio, la presenza di Dio, no? E lui cosa fa? Li accoglie. Li accoglie e dà il meglio di sé. Sono stranieri, potevano anche essere dei predoni, potevano anche essere qualcuno che poteva fargli del male, no? Ma tra le popolazioni asiatiche, del Medio Oriente soprattutto, l'ospitalità è sacra. E quindi li fa mettere a tavola, fa cucinare il pane, uccide il vitello grasso. E nel momento in cui accolgono questi stranieri, che poi in quegli stranieri era presente Dio, gli fanno la profezia che Sara avrà un figlio. Tutte le volte che noi accogliamo qualcuno, diventiamo fecondi. Se vogliamo essere dei cristiani fecondi, cioè che sono in grado di partorire vita, potremmo dire partorire Cristo, la Chiesa partorisce Cristo, ma non come istituzione e basta, come singolo cristiano, altrimenti il nostro grembo rimane sterile. Le nostre parole non sono efficaci se non parlano con le parole di Dio, con il cuore di Dio. Anche il Vangelo, siamo in una situazione abbastanza critica, perché i versetti precedenti, Gesù aveva chiuso la bocca ai Sadducei. I Sadducei erano un partito religioso, una variante dell'ebraismo, diversa da quella dei Farisei. tra sadducei e farisei c'era una grande guerra, non si potevano sopportare, ma erano coloro che gestivano il potere. E quando i farisei scoprono che Gesù ha messo a tacere i sadducei, pur di dar contro a Gesù si alleano. Il motivo per cui aveva chiuso la bocca ai sadducei era il problema della risurrezione. Se una donna prende suo marito e morirà, dovrà prendere il fratello e morirà senza discendenza, di chi sarà alla fine dei tempi? Cercano di mettere in crisi Gesù, e Gesù dice: ma voi non avete forse letto bene la scrittura? Quando saremo nell'altra vita non ci sarà più bisogno di sposarsi, di non sposarsi. I sadducei non credevano comunque alla resurrezione della carne, mentre i farisei sì. Ma qui, pur di dar contro a Gesù, si alleano, si riuniscono insieme, e uno di loro, naturalmente dottore della legge, esperto nella legge, esperto nella parola di Dio, esperto nel sacro, però non ha una mente aperta, ha molta malizia, lo interroga per metterlo alla prova. Chi mette alla prova Gesù non sono i poveracci, non sono i peccatori, non sono le prostitute, non sono i ladri e via di seguito. Sono i professionisti del sacro. Attenzione, qual è il nostro desiderio? Di diventare professionisti del sacro? Oppure diventare persone che imparano ad amare, imparano ad ascoltare, imparano ad accogliere? E la domanda è questa, è molto insidiosa. Maestro, poi l'ironia, no? Lo detestano, vorrebbero farlo fuori, ma lo chiamano maestro, perché cercano di adularlo. Nella legge, e loro non esperti, qual è il grande comandamento? Diccelo, in modo tale che potevano trovare motivo per accusarlo, no? E la risposta di Gesù non è una risposta scontata. Noi ormai siamo abituati che il grande comandamento è quello dell'amore, anche perché poi abbiamo letto il Vangelo di Giovanni, dove dopo vi dirò cosa dice. E Gesù cosa fa? Prende due versetti dell'Antico Testamento. Dice: c'è un grande comandamento che è quello dell'amore verso Dio. Amare Dio con tutto il cuore, non col sentimento. Per noi il cuore è l'organo del sentimento, no? Ti voglio bene con tutto il mio cuore. Invece qui il cuore è la sede anche della decisione, della razionalità. Avevano gli organi diversi, no? Oppure un ebreo non avrebbe mai detto ti amo con tutto il cuore, ti amo con tutti i reni, perché pensavano che fossero i reni la sede dell'affetto. Ma vabbè, insomma, una geografia del corpo umano un po' diversa. Quindi il cuore, quando c'è scritto cuore nel Vangelo o nell'Antico Testamento, è con la sede della decisione, con la razionalità, con tutta l'anima, cioè il mio spirito, e con tutta la mia mente, cioè con tutto me stesso. Questo è il grande e primo dei comandamenti. Però ricordatevi, ne prende un altro di versetti, che è del Levitico, capitolo 19, dove c'è scritto che c'è un secondo comandamento, no? Che è simile, è accostabile, anzi esplicita questo comandamento dell'amore a Dio, che è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non dice alcuni prossimi, il prossimo, tutti gli altri, lontani o vicini che siano, ma come te stesso. Attenzione, perché il te stesso arriva per ultimo, ma è la prima condizione che noi dobbiamo sviluppare, no? Amare se stessi senza essere egoisti, senza trincerarsi nel proprio castello, nelle proprie cose, senza alzare muri. Chi alza i muri vuol dire che ha da difendere qualcosa o che ha l'ansia di difendere, no? È preoccupato per... Invece dobbiamo essere preoccupati di dare. Il Signore ci ha insegnato che bisogna dare tutto, fino all'ultima goccia di sangue e di acqua. Dobbiamo dare la vita per gli altri, se vogliamo che questa vita continui a essere efficace. È come il contadino che trattiene tutto e mangia tutto. E di che cosa vive se non semina, se non butta quello che gli rimane per vivere? È un atto di fiducia, eh? Adesso ci sono le assicurazioni, ma una volta non c'erano le assicurazioni. Buttare il seme significava, ma sperare che crescesse qualcosa, eh? È un atto di morte da un certo punto di vista, ma un atto che implica anche una grande fiducia. Magari non mangio per alcuni giorni, però spero che. E la natura e il Signore facciamo vedere che tutti gli anni, bene o male, nonostante qualche carestia, qualche anno di abbondanza, c'era da mangiare. E anche quando c'è poco siamo chiamati a condividere, perché condividendo il poco che abbiamo diventa il sufficiente e il sovrabbondante per tutti. Adesso siamo in una situazione difficile, no? Sentivo la televisione che, giustamente, per l'amor del cielo, non è una critica, di fronte a queste cose qui si tende a risparmiare. Beh, da una parte può essere buono, no? Invece di spendere per cose superflue, però risparmiare, anche lì, dipende con che animo stiamo risparmiando, no? Penso a me stesso. Impariamo a fare anche la carità. Io, vedendo anche certi atteggiamenti che ci sono stati, ho letto, ho sentito dei racconti anche dei miei nonni, dei miei bisnonni, tempo di guerra, no? Erano tempi difficili anche lì, eppure nelle nostre campagne, nonostante la difficoltà, c'era questa generosità, questa accoglienza, no? Con la civiltà invece del consumismo l'abbiamo un po' persa. Abbiamo paura di tutti, del vicino di casa, di quello che ha il colore della pelle un po' diverso dalla nostra, e ci rinchiudiamo. Però questo provoca ansia, provoca una vita che non è bella. Una vita che non è bella. Ma dici, fallo tu. Però se, facciamolo tutti. E allora sì che fonderemo una civiltà diversa. Ma se ognuno trattiene per sé, è che è fortunato, tra virgolette, ad avere... Lascia nell'indigenza gli altri, no, è tuo fratello. Se griderà a me, io farò giustizia poi. C'è Gesù, lo ricorda anche lui nei Vangeli, non solo l'Antico Testamento. E il Signore ascolta il grido del povero. Il Signore ascolta il grido della vedova, ascolta il grido del malato, ascolta il grido di chi è nel bisogno. Perché Dio si comunica in particolar modo a chi ha bisogno. E dice, da questi due comandamenti, che poi sono uno, dipendono tutta la legge e i profeti. Cioè tutto l'Antico Testamento, da Genesi fino all'ultimo profeta. È il riassunto, breve, ma molto denso, di tutto quello che è. Poi il Vangelo centrerà meglio ancora la situazione. Il Vangelo, l'ho già detto tante volte, ma lo dirò ancora perché... Noi spesso ci ancoriamo a una legge che è quella dei 10 comandamenti, che Gesù non butta via, ci mancherebbe, non butta via. Anzi, dice che chi cambia la legge data da Mosè, anche in una, insegnerà a fare diversamente, anche rispetto a uno iota, che è il segno più piccolo dell'alfabeto ebraico, è una specie di virgoletta, dice... Io non sono venuto per cambiare, ma per portare a compimento. E il lungo discorso di addio che ci tramanda Giovanni va proprio in questa direzione. A un certo punto, dopo aver lavato i piedi, cioè aver insegnato che cosa è Eucaristia, non basta mangiarla, l'Eucaristia si fa nella quotidianità, lavando i piedi agli altri. Altrimenti non è Eucaristia. Ho fatto un rito, ma non la vivo nella mia quotidianità, cioè non attecchisce, è come se avessi seminato sul terreno non fertile, non cresce. Ho l'illusione di aver seminato tanto, ma se poi non cresce niente. E dice, come io vi ho amato, e poi lo scopriranno da quel giorno fino al momento in cui lo vedranno da lontano, perché gli apostoli non erano... erano dei fifoni prima dello Spirito Santo, se ne stava bene a distanza, e fino alla morte di croce, fino a morire come non un maledetto. Certo, la croce era la morte dei maledetti, ma redime quel tipo di supplizio perdonando. Cioè, ha ribaltato di segno una cosa orrenda. I primi cristiani avevano vergogna di proclamare un Dio crocifisso. Si vergognavano della debolezza di Dio. E invece noi l'abbiamo recuperata. Adesso magari siamo andati anche un po' oltre, no? A Pasqua facciamo la croce con i fiorellini, con, abbiamo fatto delle croci che sono delle opere d'arte, benissimo, ci mancherebbe, è segno anche di una civiltà importante, no? Fare le opere d'arte, però a volte ci fermiamo alla bellezza e ci dimentichiamo che Gesù in croce è scandalo. Un Dio che noi amiamo chiamare onnipotente sceglie di non esserlo onnipotente, sceglie di rimanere inchiodato sulla croce, altrimenti sarebbe rimasto un Dio falso o solamente Dio e non un uomo che parlava il linguaggio da uomini. Gesù sta inchiodato perché è uomo e un uomo inchiodato non si sarebbe potuto schiodare. Però fa di quella maledizione una benedizione per noi. Dona la sua vita a noi. Non ci chiede nemmeno di restituire, però ci chiede di accogliere e di fare lo stesso, e anche tu fa lo stesso. Questo non è solamente adempiere alla legge e ai profeti, questo è adempiere al comandamento dell'amore, che è l'unico comandamento. Come io vi ho amati, così amatevi fra di voi. Non c'è nessun altro comandamento. Tutto il resto è esplicitazione, dovrebbe essere manifestazione di questo comandamento. Dove non c'è più un riferimento esplicito all'amore di Dio, no? Come io vi ho amato, amatevi fra di voi. Perché è nell'amore del fratello. Se io voglio amare Dio, la strada è amare il fratello. È quando amo il fratello che sto amando Dio. Perché nel fratello c'è l'immagine di Dio. E se la nego al fratello, e se non riesco a vederla, certo, magari lui fa tutto, di tutto per non farsela vedere, però il problema non è suo, è tuo, che non hai occhi sufficientemente caritatevoli, sufficientemente misericordiosi. Quindi non assomigli a Dio in quel momento. Stai negando la paternità di Dio. Queste cose ve le dico, valgono per tutti, anche per i frati, per il Papa, per ogni cristiano, no? Ma non perché il cristianesimo debba diventare una religione del dolorismo, del vittimismo. Allora sembra sempre che quando si parla di cristianesimo tutto è peccato, tutto non bisogna farlo, tutto ciò che è gioia. Gesù ha imparato a gioire. A volte ci dimentichiamo di queste pagine del Vangelo. Va al matrimonio, mangia, beve, fa passare il vino buono anche alla fine, dà da mangiare quando lo chiamano a far festa. Zaccheo, quando scende, senz'altro non gli ha preparato il brodino, era talmente felice che ha fatto un pranzo, andava a casa anche dei farisei, non è che li odiasse, certo aveva parole molto dure, cercato di scuoterli, qualcuno ha accolto la parola. Non è detto che se non siamo farisei non possiamo, siamo automaticamente persone che accolgono. Il problema è proprio questo: se io voglio amare Dio, nel rapporto con Dio non può essere mai un rapporto a uno, implica sempre una terza persona, che è l'apertura all'altro, l'apertura al fratello, che è straniero, in qualsiasi modo, anche tra marito e moglie, non siamo la stessa cosa, non c'è lo stesso sessualità, non c'è, c'è un modo di pensare diverso, quindi l'altro è sempre altro da me. E accogliere l'altro è essere fecondi. E essere fecondi significa avere la possibilità di generare la vita. E il cristiano deve far questo. Pace e bene.
Credo in un solo Dio, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio, generato. E per opera dello Spirito Santo, Signore, 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 Signore,
aspetto la risurrezione.
Fratelli e sorelle, l'amore è comandamento che Gesù ha consegnato ai suoi discepoli nell'immanenza della sua Pasqua ed è il cuore di ogni celebrazione eucaristica. Egli si dona a noi e ci chiama a seguire il suo esempio.
Diciamo con fede, o Dio che sei l'amore, ascoltaci.
O Dio che sei l'amore, ascoltaci.
Per la Chiesa, popolo santo di Dio, perché mentre condivide il pane celeste alla mensa eucaristica, si sente interpellata dall'amore di Gesù a condividere i valori spirituali e i beni terreni con quanti hanno fame e sete di giustizia e di misericordia. Preghiamo.
O Dio che sei amore, ascoltaci.
Per coloro che operano nella politica e nell'economia, perché non si lascino corrompere dalla sete di denaro e di potere, ma riconoscendo in Gesù il Signore della nostra vita, mirino sempre al bene comune e al progresso sociale. Preghiamo.
O Dio che sei l'amore, ascoltaci.
Per le famiglie, perché siano chiese domestiche che educano alla fede e alla gratitudine per i doni del Signore, alla condivisione e al servizio umile e compassionevole di chi è nel bisogno. Preghiamo.
O Dio che sei l'amore, ascoltaci.
Per la nostra comunità, perché, aprendo il cuore alla parola di Dio, si converta sempre più al Vangelo della carità e diventi per il mondo seme di fraternità e di gioia. Preghiamo.
O Dio che sei l'amore, ascoltaci. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera, che ti presentiamo confidando nella tua bontà. Ci accompagni sempre il tuo amore, che ci ha rivelato in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Guarda questa offerta, guarda noi, Signore, tutto noi ti offriamo per unirci a te. Nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta, espressione del nostro servizio sacerdotale, salga fino a te e renda gloria al tuo nome. Per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello e Redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Mai egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita e la parola annunziò al mondo che tu sei padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza noi ti lodiamo e ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo l'inno della tua gloria.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. alto nei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
Ti glorifichiamo, Padre Santo, perché tu ci sostieni sempre nel nostro cammino. Soprattutto in quest'ora in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi, con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunciamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore, in comunione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Antonio. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini possano aprirsi alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo, del nostro fratello Chiesa Paolo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, martiri e tutti i santi, innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli e ripeti per noi stasera, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Preghiamo. Signore, questo sacramento della nostra fede compia in noi ciò che esprime e ci ottenga il possesso delle realtà eterne che ora celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazia verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazia, pregate per noi. Buona domenica a tutti.
Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux est orta, Gaude Virgo gloriosa, Super omnes speciosa, Vale o valde de comora, Et pro nobis Christum exora.